Ho aperto la Bibbia nel Deuteronomio. Penso che conosciamo come il Deuteronomio, l'ho detto mi pare anche una settimana fa, è un libro scritto da Mosè in cui poco prima di non passare lui, ma gli altri passassero i confini della terra promessa, fa una specie di sintesi non soltanto storica, ma ricca di rivelazioni e di motivi per cui gloriarsi di appartenere al popolo di Dio. E specialmente i primi capitoli di questo libro mi sono particolarmente efficaci nel mio cuore. E ho una frase che vi leggo e dice questo: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è difatti la gran nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno, il Dio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E qual è la gran nazione? Noi siamo la gran nazione. Oggi siamo la gran nazione. Allora era una nazione etnica, abbastanza numerosa, ma ristretta. Oggi sono passati da loro all'ordine di grandezza di 3.500 anni, Spagna, insomma, una roba così. E la grande nazione è diventata una nazione non etnica, ma costituita da giudei spirituali, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Allora noi possiamo dire: qual è la gran nazione individuando noi stessi? Noi siamo la gran nazione alla quale la divinità è così vicina come l'Eterno, il Dio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo. È un privilegio eccezionale. Trovo che questo invito a riflettere che Mosè rivolse al popolo deve essere un invito che tocca profondamente anche noi. Dobbiamo essere orgogliosi in questo senso, una volta ogni tanto è un orgoglio che se pulito è glorioso, di appartenere a questa gran nazione che il Signore, il Dio, ha costituito in tutto il mondo, nazione fatta di probabilmente centinaia di milioni di persone. E dice alla quale la divinità è così vicina come l'Eterno, di Dio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo. Allora, questa è da una parte una garanzia e dall'altra un invito ogni volta che lo invochiamo. Il fatto di invocarlo deve uscire dallo schema, purtroppo forse molto abituale, di considerarlo l'invocazione come una petizione lagnosa, più o meno, per ottenere un po' di cose che sono quelle che piacciono a me nella mia vita, fatte delle più svariate caratteristiche, ma spesso le nostre invocazioni riescono a scivolare o a sporcarsi di qualcosa che ha un grande contenuto di personalizzazione, nel senso piace a me, e secondo è sostanzialmente qualche cosa che riguarda la possibilità di svilupparsi, di prendere corpo, anzi è questo che desideriamo nell'ambito della nostra vita attuale. E c'è anche questo, perché noi percorriamo nella nostra vita tante situazioni dalle quali il Signore non vuole essere escluso, anzi ci chiede di chiamarlo. Ma ha sempre un'accezione particolare dedicata o intesa a riconoscerlo nella sua autorità di Dio e nel valore divino della sua persona, di quello che fa. E quindi indirettamente, poi adesso svilupperò un po' di più il tema, ci chiama a vedere la sua persona, la sua grazia, il suo discernimento, la sua potenza, la sua giustizia, la sua misericordia, anche nelle cose più correnti che normalmente sono oggetto delle nostre invocazioni al Signore. E sono cose che nascono, purtroppo, dico purtroppo perché costituiscono un limite dal quale facciamo fatica ad allontanarci, nascono da ciò che tocca il corpo in qualche modo. Cioè, se non avessimo il corpo, probabilmente non ci preoccuperemmo di tante cose. Invece, dal corpo sorgono degli stimoli, o perché abbiamo visto, visto, perché abbiamo sentito, perché ci tocchiamo, perché vediamo qualcosa, lo desideriamo, tutta una serie di cose che sono nella nostra vita, ma che rivestono uno stimolo che sporca la purezza dell'invocazione che il Signore vuole, si aspetta da un cuore puro. Difatti il nostro Davide nel Salmo 51, che è un salmo di confessione di peccato e si riferisce sempre proprio al grande peccato di Davide commesso con l'adulterio e dunque successivamente l'omicidio, dopo aver detto una certa serie di cose dice: oh Dio, crea in me un cuore puro. Ma crea vuol dire ammazza prima quello vecchio, allora ne potrai creare uno nuovo. Crea in me un cuore puro, perché il nostro cuore non è puro e continua a buttare su qualche cosa che ci dirotta dalla rettitudine. Ho appena detto, ma è chiaro che Davide aveva ben ragione dire crea in me un cuore puro, se aveva in mente quel che aveva fatto aveva capito il male che aveva fatto, no? Allora noi ci troviamo esattamente nelle stesse situazioni, come principio, come fatti specifici, spero di no, penso di no, insomma. Però nella realtà il cuore che nel suo caso è riuscito a far emergere questa bassezza, duplice bassezza, è sempre il cuore che è capace di far emergere mille altre cose in noi, senza arrivare a quelle bassezze lì, però ci potrebbe teoricamente anche arrivare. E comunque riesce a spingersi a tante cose che ci interessano e sono più o meno di quel rango. Allora, la preghiera di Davide che io ho presente e che ricordo almeno fino per metà, ricordo a memoria perché faccio spesso ricorso a questa, è una preghiera che può essere tranquillamente, e per questo credo la parola ce la ricordi, estratta dal contesto specifico in cui è nata, quella situazione di quel re, ma perfettamente adattata o inserita o valida per il nostro cuore di oggi. E prendo con voi il Salmo 51, se volete spostarvi, prendo con voi alcune cose che dice. Già domenica Sauro ha fatto un accenno a un versetto di questo Salmo. E il versetto che mi tocca di più, mi colpisce di più, è che dice al versetto 4: io ho peccato contro di te solo, dice solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Perché può dire ho peccato contro di te o contro di te solo? Perché nei confronti di qualsiasi altro, quindi esseri umani, c'è in sostanza un livello di parità, per cose diverse, ma tutti gli altri, noi tutti possiamo peccare allo stesso modo. E quindi è relativo il rapporto. Ma Dio che è santo, 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 è colui contro il quale sbatte e va a urtare ogni nostro peccato, qualunque esso sia. Qualunque esso sia, quando noi commettiamo un peccato, e ne commettiamo, penso, in realtà pecchiamo contro il Signore, contro di Lui, sempre esclusivamente contro di Lui. Se poi il nostro peccato, come in questo caso è stato, ha coinvolto delle altre persone, avrò anche il debito morale verso il Signore, perché ce lo dice il Nuovo Testamento, poi è assolutamente chiaro anche in questo, di umiliarmi verso coloro che ho coinvolto nel mio peccato o verso i quali ho a livello terreno peccato. Però il punto resta che non ci deve sfuggire che qualunque peccato facciamo, anche se ci ha coinvolto particolarmente il rapporto con una persona, che quindi è quello che ci focalizza, in realtà il punto focale è che non dobbiamo perdere la coscienza che abbiamo offeso il Signore, il Dio. Questo ci deve essere ben chiaro. E allora la nostra invocazione ha un significato, un valore molto più profondo, esce da quello che possiamo vedere e toccare per portarci al nostro rapporto con il Signore. Ma ci rendiamo conto di che cosa, o meglio, di quanto ciascuno di noi è costato al Signore Gesù? Bisogna che proviamo a pensarci. È Dio che si è fatto uomo, si è messo dentro lo scafando il corpo, la carne, capace di produrre tutti i mali di questo mondo. Ci si è messo dentro per me, per te, per chiunque, anche per persone assolutamente non credenti, le più blasfeme, più antipatiche che possiamo considerare. Ci sono, è morto anche per loro. E questo l'ha fatto per un amore assoluto. Non aveva nessun debito il Signore verso di noi, non aveva alcun debito, proprio niente. Aveva soltanto, come dire, un debito con se stesso. E il suo amore originario ne soffriva terribilmente. E quante cose noi chiediamo, o nella nostra parola sono scritte e siamo invitati a considerarle, per amore del tuo nome. È come dire, tu sei tale, così meraviglioso, così speciale, che soltanto tu stesso puoi dare il valore alla cosa, perché noi non ci arriviamo. Noi non possiamo dire, cioè proporci come aventi un marchio di garanzia nel valore di quello che chiediamo, perché quello glielo può dare solo il Signore. La preghiera dice, per amore del tuo nome tu fai così. È come in qualche modo, in maniera timorata, dire al Signore, ma se è vero che tu sei così grande, così meraviglioso, hai perdonato tutti, hai fatto le cose che hai fatto, che sono qui descritte, non puoi tirarti indietro da intervenire anche in questo aspetto. È molto generico il discorso, non voglio strapazzarlo a basso livello, ma il concetto è questo, che di fronte al quale il Signore non può resistere è se noi ci rivolgiamo a Lui con una preghiera che è onesta nel nostro cuore, motivata in maniera, posso dire, veritiera, e si rifà al suo amore. È come bloccare il Signore. Non può dire, no, il mio amore è un po' sfumato. Il suo amore è assoluto. E questo è, nello stesso tempo, da parte nostra, una doppia responsabilità. Uno, perché abbiamo, la parola ce lo insegna, con la possibilità di rifarci al suo amore, come dire, per commuoverlo a un livello tale che non può dire di no, mi ripeto in termini un po' diversi, ma nello stesso tempo, nel dirgli questo, dobbiamo essere ben attenti, cioè non dirlo così a motivetto, per amore del tuo nome fai qui, fai là, un momento, per amore del tuo nome è una cosa da buttarsi in ginocchio, carichi di timore e di tremore, perché l'Iddio è tremendo, Ci sono dei salmi che lo dicono, ma non lo dicono per spaventarci, lo dice la parola per tenerci in riga di fronte a qual è il livello dell'autorità di Dio, che è infinitamente buono, misericordioso, ma non si lascia mica prendere in giro però, Anzi, non l'accetta nel modo più assoluto. E meno male che così, perché dico meno male? Perché noi nella nostra vita soffriamo di una cosa che forse ci sfugge un po'. Noi soffriamo di mancanza di sicurezza e dunque di pace. Tant'è che a un certo punto, quando gli uomini, e non sarà lontano, come spesso siamo costretti a vedere attraverso gli eventi esterni, che vengano i tempi in cui gli uomini diranno pace e sicurezza, l'abbiamo fatta noi, tipo la comunità, no, comunità europea, una roba superata, ma l'UE, robe così. Noi nella nostra realtà, nel nostro cuore, siamo insicuri e la non sicurezza ci dà non pace. E ci dà non pace. Guardiamo una volta di più i bambini piccoli. I bambini piccoli non sanno niente in un certo senso, però hanno le capacità donate dal Signore. Ma nello stesso tempo sono tranquilli quando si sentono coperti e dalla vicinanza, dalla presenza dei genitori, specialmente della madre. Cioè, basta, fine del problema, sto bene, e hanno pace. Noi, agli occhi di Dio, che rango siamo come, posso dire, mentalità, come sviluppo rispetto a un bambino piccolo? Cioè, facendo il confronto con il caso di un bambino piccolo con un adulto, anche più giovane di me, è una cosa che non si misura. Il nostro Dio ha questa sua grandiosa, proprio incommensurabile, non trovo più le parole per definire, per delineare più che definire qual è la dimensione del suo amore. In realtà c'è Paolo che ha fatto almeno un tentativo di dirlo, perché ha parlato di lunghezza, la lunghezza sappiamo tutti cos'è, la larghezza sappiamo che cos'è, l'altezza sappiamo che cos'è, come se fosse un mobile, quello lì, però quando dice la profondità, se uno ci pensa bene, dice la profondità l'ho già misurata. No, allora è un altro valore, che non è un valore così fisico come quello che Paolo ha gustato per dire lunghezza, larghezza e altezza, ma è un valore, credo, morale, spirituale, non lo so. C'è una dimensione diversa che a noi sfugge completamente. Però il fatto che ci sfugga non vuol dire che non sia per noi, perché il nostro è Dio. Abbiamo letto qui poco fa qual è il gran popolo a cui la divinità sia così vicina come il Dio nostro quando lo invochiamo. Allora tutte queste caratteristiche il Signore ce le ha per noi, e si aspetta, ed è deluso, la parola adesso lo andiamo a prendere, è deluso nel momento in cui noi tentiamo di fare le cose perché siamo abbastanza bravini, o perché siamo leggeri, o perché ci vergogniamo di qualcosa e preferiamo tenerlo nascosto. Idea nostra, perché lui non ha nascosto niente. Perché, dico, lo facciamo soffrire? Ma perché la parola ce lo dice, Paolo, Colossesi 1, ho invertito, Colossesi 1, più o meno quasi alla fine del capitolo, dice di essere partecipi delle sofferenze di Cristo. Ma quali sofferenze? La sofferenza di Cristo in quanto Gesù incarnato come uomo, figlio di Dio, quindi vivente nello stesso tempo in un corpo in cui sentiva l'aggressione della carne, quella che aggredisce anche noi, e però era perfettamente guidato dallo Spirito, per cui la carne non è mai riuscita a corromperlo facendogli commettere peccato, no? Ecco, Gesù ha sofferto in quel contesto là, morendo per noi, però noi tutte le volte che in qualche modo non siamo, ci muoviamo in maniera tale da rinnovare in Lui quelle sofferenze che ha già patito per i nostri peccati, e questo lo facciamo tutte le volte che noi ne facciamo uno nuovo. Ma pensate un po' quante volte nella nostra vita in realtà facciamo ancora soffrire il Signore. E soffre per il peccato? Neanche tanto. Dico neanche tanto perché qui siamo in un campo molto delicato. Ma non è il peccato che costituisce una difficoltà per il Signore. L'ha pagato. La difficoltà è costituita dalla nostra doppiezza nel tenerlo nascosto, non riconoscere la verità del peccato quando noi riusciamo a vederlo, lo comprendiamo e lo sappiamo. Questo non gli sta bene. Torno quindi con queste parole a quelle del Salmo 51, Davide ha detto queste cose, si era reso conto che aveva fatto un peccato, si era reso conto, ma quel peccato, in anticipo rispetto ai tempi fisici per noi, perché prima dell'avvento del Signore, ma è stato perdonato. Il punto è, ruota attorno a queste parole. Tant'è che se qui è un pacco di una decina di versetti, nel momento in cui invece in Prima Samuele si racconta questo episodio, ed è il profeta Natan che attraverso la parabola della pecorella va a stuzzicare la capacità di riflettere da parte di Davide, e Davide è onesto. Onesto dice: quello lì deve essere ammazzato, quello sei tu. E la risposta di Davide è molto stringata, di due parole: ho peccato. Questo è quello che il Signore sa. E la sofferenza di Dio è stata in quel caso lì fin tanto che Davide non è uscito allo scoperto, non ha detto esattamente la verità. La verità ha chiuso l'argomento, il peccato è stato è stato in quanto tale annullato agli occhi di Dio. Perché? Perché è uscito con la verità. Allora, nella nostra invocazione, ritorno attraverso un giro forse un po' lungo e magari mi sono perso, ma nella nostra invocazione, la nostra preghiera deve dominare il carattere della verità, il carattere dell'integrità. Il Signore dice in prima cronache, dice che percorre col suo sguardo tutta la terra, così, per vedere di trovare qualcuno a pro del quale dispiegare la sua potenza. E quel qualcuno lo cerca che abbia un carattere integro. Qualcuno che abbia il cuore integro a favore del cuore di spiegare la sua potenza. E la potenza sarà per che cosa? Per menarlo? Non direi proprio che la parola ci trasmetta questo messaggio. E la sua potenza è per portarlo fuori dalla sua natura, cioè per farlo entrare in Cristo, se già non è entrato, e per ripulire il rapporto di comunione che si era sporcato con questa persona. Ma l'integrità a cui fa riferimento qui e a cui possiamo fare riferimento noi in tutte le circostanze è per le buone cose. È per le cose, che siano buone o cattive, non ha nessuna importanza in sé. E quello che è importante è se, essendo cattiva, nego che sia cattiva o la tendo a fare un po' una via di mezzo, o comunque non dico è cattiva, come ha fatto Davide, ho peccato, oppure il contrario, è il non riconoscere esattamente com'è. Non riconoscere esattamente com'è noi in tutte le circostanze, e credo che siano tante della nostra vita, ma tante, dopo cercherò di raccontare qualche aspetto, e abbiamo veramente un incarico fondamentale da parte del Signore di essere integri, di non essere doppi, di dire la verità vi farà liberi, ma veramente liberi, se la verità è veramente tale. Poi se la verità è una brutta verità, come questa qua di Davide, era brutta, no? C'era in mezzo un adulterio, un omicidio, tutto organizzato, no? E era veramente brutta, ma il Signore lo ha perdonato, l'ha fatta entrare nel perdono di Cristo. Non solo questo fatto della vita di Davide è avvenuto relativamente presto, ha vissuto ancora degli anni durante i quali è andato avanti nella sua vita, il nostro Davide, in una serie di difficoltà familiari terribili, vergognose anche, che forse ascendono in realtà a un'altra parola che qui è scritta, che dice il vostro peccato vi ritroverà, però alla fine, intendo dire più avanti in un punto che non mi ricordo esattamente dov'è, dovrei sfogliare un po' per trovarlo, è scritto, e non è una volta sola che è scritto, che nessuno fu mai come il re Davide o qualcosa del genere. Cioè, elogia ancora Davide. Per che cosa? Perché Davide è stato nella sua vita un esempio di integrità. Un esempio di integrità, di uomo integro che ha fatto un sacco di cose non buone, ma a fronte delle quali, sollecitato da un profeta, Nathan, o forse anche da qualcun altro, sollecitato soprattutto dal suo spirito dentro, ha detto sì, ho peccato. Allora questo deve fare grandemente parte della nostra vita quotidiana, avere il coraggio di invocare sempre il Signore. Dove invocare, ripeto, non vuol dire solo chiedere, credo che voglia dire anche presentarsi per parlare con Lui, per dire quello che abbiamo dentro, per ricevere qualche cosa. E tutto questo funziona sul fatto che da parte nostra ci sia integrità di cuore e sulla base stabilita che in cielo noi abbiamo un interprete. Abbiamo il Signore Gesù che davanti a Dio Padre, con le mani alzate, e garantisce per noi. Ti metto una cosa, mi è sfuggita. Allora, avete provato, penso tutti, a esaminare voi stessi il nostro cuore quando avete compiuto un peccato, o facciamo un po' più indietro, quando c'è una tentazione di fare qualche cosa, e facciamo un passo ancora un po' più indietro, semplificazione, non una cosa drammatica, cioè non ammazzare qualcuno come ha fatto Davide, no? Ma semplicemente di stabilire che oggi non riesco a leggere la parola perché devo andare a cambiare le gomme alla macchina. Dico una cosa banale, che di questo tipo chissà quante ne abbiamo. Vi siete mai sentiti in colpa un po' per queste cose qua? Sì. Allora, quando parlate col Signore delle gomme della macchina, cosa bisogna che gli diciamo? Bisogna che gli diciamo semplicemente che nel cuore abbiamo un prurito per dare una precedenza alle gomme rispetto a qualcosa che da un'altra parte ci viene suggerito di leggere la parola o di fermarsi a leggere un solo salmo, ma che non è importanza il volume, noi ci occupiamo sempre di questo, ma è il principio, dare una precedenza. E perché? Uno, come fatto generale. Secondo, quanto ne sappiamo noi di che cosa può succedere mentre andiamo a cambiare le gomme o qualcosa di questo genere. E il Signore ce lo fa ritardare chiedendogli di chiacchierare con Lui. E lo sappiamo quando il Signore ci parla nel cuore. Ce ne accorgiamo. Se siamo onesti, ce ne accorgiamo. È molto più facile trovare una piccola scusa che tante volte è veramente una... terribilmente dannoso, come dire, aspetta un momento, arrivo subito. Il Signore, quando chiama, non aspetti niente, molla e fai. Che poi magari appena ti sei spostato e hai detto grazie Signore, è già finito. È solo la chiamata del Signore perché lo teniamo in conto in quel momento, perché sa che cosa sta macchinando il maligno attorno a noi e sa come facilmente il maligno ci adesca da qualche parte, e poi arriviamo alla sera che abbiamo il cuore appesantito perché in realtà dovevamo fare solo questo, ma sai, poi è successo quello, poi qui, poi là, e è passata mezza giornata e la mia preghiera, la mia meditazione, così sono finite in niente. Quante volte ci dovrebbe, nel senso che è un'esperienza che io ho fatto e facilmente facciamo un po' tutti, penso, di trascurare quei sottili richiami del Signore. Sono sottili, la sua voce non è mai imperiosa, quella è il maligno. La voce del Signore è sottile e dolce. Dov'è che parla di una voce dolce e sottile? Ah, Elia. La voce dolce e sottile, no? Perché vuole essere attentamente udito. Se fosse una voce imperiosa, diventerebbe come un'obbedienza di tipo militare. No, il Signore vuole sì obbedienza, ma non di tipo militare, di tipo amorevole, dove l'amore è la partecipazione delle stesse cose, dove è uno scambio tra il padre, e ciascuno di noi. E ciascuno di noi, quando la parola in un altro salmo che è 40 dopo questo, 51-91, dice chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga, mi sento bene questo, siamo stati bene a Zola, questo per il nostro corpo, alberga all'ombra dell'Onnipotente. Allora, il dimorare, come possiamo sostenere che noi dimoriamo nel Signore, dirlo magari così in termini un po' da gradarsi, perché ci può succedere, quando in realtà così facilmente sfuggiamo a rispondere alla sua sottile chiamata in un momento qualsiasi della giornata. E di solito il Signore ci prende in un momento in cui di massimo possiamo rispondergli. Non c'è un vero impedimento, perché c'è un vero impedimento, ci aiuta in altro modo. Uno. E l'altra cosa tocca però qualche, come vuol dire, corda del nostro cuore, che sono corde di piccole cose, un po' di voglia o non voglia, un po' di sonno stanco, un po' dopo, delle cose che non sono sostenibili se un cuore è integro. Quindi ci dà la possibilità, ci mette sempre nella condizione di potergli rispondere. Allora ancora riprendo, perché è stato un po' il nocciolo di partenza, il messaggio, la parola di Mosè, dice a cui il nostro, qual è il gran popolo, i credenti di oggi, la cui divinità è così vicina come è il nostro Dio ogni volta che lo invochiamo. Non ci chiede di fare chissà cosa. Invocami. Chi è che... si dice questo. Isaia 55:6, no? È uno dei passi in cui dice cercatemi quando mi si può trovare e invocami mentre sono vicino. Allora, quando si può trovare? Pensi che io mi faccia trovare, per esempio, prima di andare a cambiare le gomme? Invocami, parla con me solo con un cuore aperto, un cuore sincero, un cuore infantile. Se mi devi dire una cosa per cui ti vergogni, mi dici: Signore, io mi vergogno di doverti dire questa cosa, ma te la dico, perché così il messaggio passa a lui, la vergogna e il suo contenuto, che potrebbe essere anche un peccato, passa nelle sue mani, allora esce dal nostro possesso, riceviamo di ritorno la benedizione di averlo invocato, di averlo cercato. Sottolineo una cosa che ho già detto, e spero sufficientemente in modo chiaro, nella meditazione, nella riflessione, è la disponibilità al Dio delle piccole cose. C'è un passo, adesso mi viene in mente dove, che si dice proprio questo, delle piccole cose. Perché le grandi cose, in qualche modo, uno, richiedono come un rapporto diverso col Signore, ma soprattutto le grandi cose sono quelle che ci coinvolgono in grossi aspetti emotivi che vanno affrontati con un sostegno particolare del Signore. Ma quel sostegno fa fatica a esserci se non è stato addestrato giorno su giorno, ora su ora, nelle piccole cose. Dov'è che dice questo? Qualcuno se lo ricorda? No, no, era una frase che dice...
Sì, allora
è profetico. Ma insomma, non è importante. Abbiamo capito tutti che da qualche parte dice nelle piccole cose. È un invito a affrontarlo nelle piccole cose. E pensavo a un'altra a proposito delle piccole cose. Non so quanto voi amiate il Salmo 139. Il Salmo 139 è uno dei salmi sui quali corro spesso, è il salmo che chiude "Investiga mio Dio, conosci il mio cuore", no? Ecco, perché ci mette con le spalle al muro. Ci mette con le spalle al muro. Se vado qua ci sei, se vado là ci sei, se mi metto nascosto mi vedi. Allora tanto vale che venga fuori, no? Non ti scappo. Allora, questo è vero per un essere umano, un uomo, una donna, che non abbia ancora conosciuto il Signore. Ci bracca in un certo modo, no? Ma è anche vero per un credente. Anzi, per un credente dovrebbe esserci un valore supplementare, perché ha già capito che delle verità che a uno non sfuggono. E io non so, voi avete mai preso le ali dell'alba? Cioè, tecnicamente non so bene cosa voglia dire, perché l'alba è una cosa esterna a me, però dice le ali dell'alba vo' dimorare all'estremità del mare, quindi parto presto ancora quando non c'è luce, non mi si vede bene, e vado all'estremità del mare, se vado lontano, quasi al buio, e mi becca anche lì. Mi becca, scusate, una parola che non è così, diciamo, biblica, ma ci parla in maniera chiara nel nostro parlare comune. E poi dice, e anche qui vi mi condurrà la tua mano, la tua destra mi afferrerà. Chi c'è alla destra del Padre? Allora qui non è ben chiaro, a me almeno, se è la destra del Padre o intende dire Gesù che la mia destra afferrerà, mi va bene comunque, il risultato è essere afferrati e diventare parte in questo modo del Signore. E spesso poi ancora vado al di là di leggermi il Salmo che non conosco a memoria completo, però mi fermo sugli ultimi versetti dove dicono investigami, oh Dio. Gli investigatori sono tamponzi, no? con la lente per vedere veramente il dettaglio, investigami, oh Dio. E la lente di Dio va dentro, fa l'eco. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Allora, riusciamo a dire con onesto coraggio questa frase? O diciamo per dire, ah, l'ho detto, investiga mio Dio, conosci il mio cuore, ma in realtà spero che tu non lo conosca, non lo guardi più di tanto, perché c'è quella cosina nel segreto che vorrei tenere. Ci succede, credo, questo. Invece se... Allora vuol dire che è falso dire investigami. Ci si espone al Signore in questo modo, investiga mio Dio e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Cosa intendete voi per dire provami e conosci i miei pensieri? Io ho pensato un po', diciamo che io abbia un pensiero, dopodiché se il Signore mi vuol provare, mi aggiunge o mi toglie degli elementi a quel pensiero perché io ne veda una nudità che prima non vedevo. E a quel punto devo rispondere con la novità che il Signore in questo modo ha introdotto, facendo buio su qualcosa e accendendo la luce da un'altra parte, dello stesso pensiero nel suo complesso, oppure di una conseguenza di quel pensiero. Provami e conosci i miei pensieri. A questo punto c'è un altro impegno, dice, e vedi se, che strano, se v'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Guardate che il se è una sfida. È possibile che noi abbiamo delle vie non inique nei nostri pensieri, nelle nostre cose? Di natura no, ma se riposiamo nel Signore, se dimoriamo, questo se è vero, perché l'errore della nostra doppiezza è già raccolto, è già stato, il Signore Gesù ha già pagato i nostri peccati. Quindi se il nostro cuore funziona quella volontà di essere trasparenti davanti al Signore, questo se ha un valore attuabile anche per noi. Ma se invece non abbiamo di questo atteggiamento, è una frase che dovrebbe togliere il se. Guarda attentamente in tutte le vie inique che ci sono e guidami per la via eterna. Questa diventa l'altra traduzione. Mi rifaccio anche qui a un salmo che è il Salmo 19. Alla chiusura di questo salmo, infatti, ancora è Davide, dice: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Cioè, qualunque sia il livello di verità che noi abbiamo nel cuore, e può variare nel tempo a proposito dell'argomento, ma comunque non è la verità quella scritta tutta in maiuscola, perché quella è solo Cristo, c'è sempre qualche cosa che di sicuro è occulto a noi, ma è vero agli occhi di Dio. Però di questa parte il Signore non ci fa carico, dice purificami da quelli che mi sono occulti, e piuttosto dice ogni tanto mi inceppo, parla di trasgressione. Adesso lo vado a leggere. Ecco qua. E trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su di me. Allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni. Noi siamo responsabili dei peccati volontari, cioè che cadono sotto la nostra volontà, quindi la capacità di riconoscerli. Ma c'è un'altra area che va al di là di quello che noi possiamo immaginare e conoscere, anche se nella crescita cristiana è chiaro che la luce del Signore penetrando ci porta sempre più avanti. Quindi da una parte, crescendo come cristiani e come comunione col Signore, ci porta a vedere cose di noi stessi che non conoscevamo prima. Uno, ma questo lo può fare perché, ho usato la parola crescere, ha ripulito una serie di altre cose che prima erano di quel rango lì, ma nel tempo ha fatto camminare il nostro cuore. Quindi mettiamoci di cuore sereno. È impossibile che noi siamo perfetti agli occhi di Dio come tali, se no non sarebbe stato necessario il Signore Gesù. è assolutamente sicuro che agli occhi di Dio siamo perfetti in Cristo Gesù. Allora, c'è un mare nel quale noi possiamo flottare un po' di qua, un po' di là, oppure galleggiare bene o affondare, è lo stesso concetto, ma tutto questo si muove con una continua opera in cui interviene il Signore, investiga mio Dio, ci porta a vedere, ci guida per la via eterna, ci recupera, ci mette delle circostanze in cui siamo costretti a vedere se abbiamo un cuore un po' integro, costretti a vedere chi siamo veramente in un certo settore del che so io, della presunzione, piuttosto che dell'invidia, piuttosto che della vanità, non lo so. Queste cose, ho detto, settore invidia, settore vanità, potete prenderle come immagini modificate rispetto a quello del Salmo 139, dove dice se salgo in cielo, questo è il settore dell'invidia, se vado al mare, questo è il settore della gelosia, dite quel che volete. Dovunque sia il Signore viene, guarda e aspetta, si attende di essere riconosciuto. Che noi gli diciamo la verità, che sganciamo una parte degli impedimenti su cui, come vede che noi siamo disposti, mette le sue mani e ce ne purifica. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. È un continuo, ma richiede quello che è il punto di partenza. Il Signore dice qual è quel popolo la cui divinità sia vicina, così vicina come il Dio è vicino a noi tutte le volte che lo invochiamo. Dunque invochiamo in adorazione, invochiamo in sincerità, invochiamo in integrità e in umiltà. E su questo punto aggiungo un supporto che tante volte ho usato e che mi è fondamentale perché mi aiuta tantissimo ed è Filippesi 2,13, dove dice: Giorgio, compi la tua salvazione con timore e tremore. Compi la gioia, c'è ancora da andare avanti, l'hai salvato come principio, ma compila, portala a pienezza, a compimento, con timore e tremore. Io ho bisogno, dice Signore, di vedere in te questo timore, perché sei davanti alla mia monumentale, assoluta autorità. Sono io, santo, tre volte santo. E quindi però avvicinati e dice: guarda, se tu hai questo carattere, sono io che compio in te sia la volontà che tu ce ne hai un pezzettino ma fai fatica a scattare, sia il fatto che sta dietro a quella volontà. E allora è proprio veramente un grande Dio meraviglioso e benigno che si aspetta di essere amato nel rendimento di grazie, nell'invocazione e nella fiducia. Che il Signore ci benedica a vivere tutti i giorni, mille volte al giorno, questi atteggiamenti, perché ce ne dà continuamente, se siamo attenti, l'occasione di farlo. Amen.